are shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me.
Stars fading, but I linger on, dear.
Oh, how you linger on.
Still craving your kiss.
How you crave my kiss.
Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this.
Give me a little kiss. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Buzz, 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 fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this.
Sweet dreams,
dreaming
till sunbeams find you. Keep dreaming,
gotta keep dreaming.
Leave the worries behind you. But in your dreams, whatever they be, you've gotta make me a promise. Promise to me you'll dream a little dream of me.
Do da be do da do do do. Welcome, benvenuti a Uno Scienziato Calvo Sotto la Doccia. Come ogni secondo lunedì del mese, siamo qui per allietarvi e farvi conoscere qualcosa in più del mondo della scienza. Oggi abbiamo un'amica, una grande attrice, un'artista, ma soprattutto un'esperta di sonno, come vi ho scritto nel post di Facebook. E poi abbiamo un'altra ospite speciale, un abitué di questa trasmissione che vi presenterò dopo nell'angolo letteratura. Ok, abbiamo oggi Maura Turci. Ciao Maura, come stai?
Ciao, tutto bene.
Ok. E la prima volta in radio?
Sì, okay. Prima volta in radio.
Com'è? Ti piace questo studio tutto così
tutto
un
bellissimo.
Po' tecnologico, mille luci che... Perfetto, allora Maura è qui per raccontarci qualcosa del sonno, dei suoi disturbi, come ho scritto nel post del misterioso mondo di Morfeo. No, tanto sei ammutata. È l'extra che disturba, oltre al sonno abbiamo un extra che disturba qui, ma ve la presenterò tra un poco. Disturbi del sonno, dicevo, con un'esperta. Maura è italiana, di Genova. Ve lo dico perché sicuramente non riconoscereste l'accento, quindi invece con un giusto accento genovese. Ha studiato a Genova è venuta qui in Olanda quanti anni fa? Non diciamo l'età, però più o meno.
Più di vent'anni fa.
È andata a lavorare per un centro del sonno. esatto. A Den Haag. Dopo si è mossa ad Amsterdam, purtroppo inconsapevolmente, a sua inconsapevolezza, l'ospedale ha fallito così da un giorno all'altro, e quindi diciamo si è trasferita a Zaandam.
Esatto.
E niente, si occupa di sonno, tra un poco ce ne parlerà, soprattutto di disturbi del sonno. E a questo punto ti vorrei chiedere, e che lo chiedo a tutti gli ospiti, avevi un sogno nel cassetto? Era, diciamo, occuparti del sonno il tuo sogno nel cassetto?
No, assolutamente no.
Ne
no.
Avevi uno?
Non avevo nessun sogno nel cassetto, okay. Lo sto ancora cercando, diciamo.
Stai ancora cercando di capire cosa vuoi fare da grande.
Esatto, esattamente.
Bene, diciamo, Maura, come ho scritto nel post, in effetti il sonno è una cosa molto importante. Quasi un terzo, più di un terzo della nostra vita la occupiamo dormendo. In effetti qualcuno direbbe che noi siamo ciò che dormiamo, diciamo. Meglio dormiamo, meglio stiamo. Questa è una cosa, diciamo, abbastanza banale. È vero anche il contrario, diciamo, che i disturbi del sonno poi creano tanti altri problemi anche nei momenti diurni. Ma prima, diciamo, per introdurre l'argomento, ci puoi spiegare un po' il sonno, in quante fasi si divide, come si può definire, diciamo, nella normalità? Non andiamo nello specifico ancora a trattare i disturbi.
Sì, allora il sonno si divide in due fasi, che è la fase detta REM e la fase detta non REM. E REM sta per Rapid Eyes Movement, che sono i movimenti oculari rapidi. E la fase non REM si divide in tre parti, sonno 1, stadio 2, stadio 3, e appunto l'1 è lo stadio più leggero, arrivare al 3 che è lo stadio profondo, e poi c'è la fase REM dei movimenti oculari rapidi, che è, diciamo, che la fase del sogno per antonomasia, anche se in effetti si sogna anche negli stadi profondi del sonno.
Eh sì, perché forse questo, diciamo, alcuni dei nostri ascoltatori sanno il fatto che durante la fase REM si sogna, però ora tu ci stai dicendo che anche durante le altre fasi può avvenire.
Sì, anche durante il sogno profondo si può sognare, esattamente.
E tu ti occupi dei disordini, delle patologie, dei disturbi del sonno. Cosa fate? Come si misura il sonno? Come si misurano queste fasi? Che cosa fate?
Allora, io sono un tecnico, quindi la parte del mio lavoro si basa molto, appunto, sull'applicazione dei sensori che servono per registrare l'attività cerebrale, l'attività muscolare, i movimenti delle gambe, il respiro e in tutti i casi tutto quello che serve per diagnosticare poi un eventuale disturbo. Quindi vengono applicati tutti i sensori e collegati a una macchinetta che registra durante 8-9 le ore del sonno, e poi viene interpretato dai tecnici, che poi fanno un referto che va al medico che fa la diagnosi.
Perché io pensavo banalmente che, o almeno ricordavo, poi insomma un po' nel campo, sto un po' nel campo dell'elettroencefalografia, pensavo e mi ricordavo che l'EEG o l'elettroencefalogramma era una delle uniche cose che si utilizzava per vedere le varie fasi del sonno. Invece mi spiegavi che ci sono anche dei sensori di movimento.
E per sapere in quale stadio un paziente sta dormendo, si guardano le onde cerebrali. Però le onde cerebrali ci danno informazioni sul sonno e non su quello che succede durante il sonno, e quindi vengono registrati altri parametri per capire quello che sta succedendo.
Ok, perché immagino che poi i disturbi siano così vari che probabilmente, come dicevi tu, servono altre metriche.
Esattamente, okay. Ci sono molti disturbi del sonno.
Ok, vedo che sei proprio... vuoi parlarne. perché diciamo è il tuo, là,
il mio pane quotidiano.
E quali sono le macro categorie in cui si possono dividere i disturbi del sonno?
Allora, si dividono in disturbi respiratori, disturbi dell'addormentamento e del mantenimento del sonno, poi ci sono le parasonnie, che sono quei disturbi in cui ci sono degli atteggiamenti nel sonno che non dovrebbero esserci, e disturbi del movimento, che possono appunto portare un disturbo del sonno e quindi dei problemi poi durante il giorno, come dicevamo prima.
E quindi, quindi c'è una categoria che riguarda anche l'addormentamento e il mantenimento, cioè sono due categorie.
Quello che poi viene chiamato insonnia.
Ah, l'insonnia. Ma l'insonnia è riferita al mantenimento o all'addormentamento?
Si possono avere problemi di addormentamento e di mantenimento del sonno, oppure si possono avere solo uno o l'altro.
Ok.
Comunque portano poi un affaticamento diurno, che è poi uno dei sintomi principali dell'insonnia, il fatto di non essere, non so più come si dice in italiano, fit durante il giorno.
Senti, ora per terminare diciamo l'introduzione soprattutto metodologica della quale tu ti occupi diciamo più da vicino, il soggetto, il paziente, l'eventuale paziente deve rimanere diciamo nel vostro centro, nel centro del sonno per tutta la notte? Come funziona poi praticamente una misurazione del sonno, dei vari cicli?
La maggior parte dei pazienti vanno a casa, vengono applicati elettrodi connessi alla macchinetta che registra e vanno a casa e tornano il giorno dopo. In alcuni casi rimangono in ospedale quando c'è bisogno di un video, di una registrazione video. Quindi quando il disturbo può essere appunto una parasonnia, quindi degli atteggiamenti nel sonno che non dovrebbero esserci, c'è quindi bisogno di un video, allora rimangono a dormire in ospedale.
Quindi tutti questi diciamo elettrodi o sensori sono portatili, è possibile diciamo portarli a casa e applicarli personalmente? O
No, vengono applicati in ospedale, una persona non sarebbe in grado, se non hai una conoscenza, di applicarli appunto da solo. Quindi vengono applicati in ospedale.
Subito prima del momento del... No.
No. I pazienti vengono già al pomeriggio, perché comunque il centro del sonno lavora tutto il giorno, e però noi 8 ore facciamo, dopo ce ne andiamo a casa.
Certo,
e quindi vengono alle 3:30 del pomeriggio e noi siamo più o meno... mettiamo un'oretta a mettere tutti gli elettrodi per paziente.
Quindi questi tutta la giornata con questi elettrodi.
Esattamente.
Poracci.
Esattamente, sì.
E diciamo, questa è poi una curiosità, un dettaglio, però mi è sempre incuriosito, diciamo, avere tutta questa ferraglia addosso non impedisce o non aumenta alcune problematiche? Mi viene in mente l'insonnia, avere tutti questi elettrodi, questi sensori. Non
di
potrebbe
certo
essere un ostacolo ulteriore per nel caso del problema di addormentamento?
Molto meno di quello che si pensi. Quando arriva un paziente e noi incominciamo a mettere gli elettrodi, la prima cosa che dicono: ma io non dormirò mai stanotte con tutta questa roba addosso. Poi invece, un po' perché passa alcune ore, quindi ti abitui, un po' perché appunto vengono mandati a casa, quindi si cerca di, soprattutto nei pazienti con l'insonnia, di ricreare il loro habitat, quindi di habitat. Vabbè, comunque...
un contesto familiare.
Esattamente.
Diciamo.
E, per evitare di influenzare troppo il sonno. Poi è ovvio, viene tenuto conto che le persone hanno gli elettrodi e viene dato loro un questionario in cui comunque viene chiesto se quella notte è rappresentativa per il loro sonno.
Ok, perfetto. E questa diciamo è la parte diciamo introduttiva e metodologica. Lasciamo un po' il pubblico in così sulle spine, un po' di suspense, perché parleremo diciamo del core di questa trasmissione dopo il prossimo pezzo che hai scelto tu. Posso chiederti perché Dormi Dormi di Vasco Rossi?
Perché Vasco, se devo scegliere una canzone, la Vasco ci deve essere.
Hai visto concerti di Vasco, Maura?
Qualcuno, sì.
Ah, sì?
Sì, sì.
Com'è? Non ti addormenta, diciamo, Vasco.
No, sicuramente no, sicuramente no.
Va bene, allora vi lascio con Dormi Dormi del mitico Vasco Rossi. Che pezzo, Maura, che pezzo, no?
Stupendo.
Il nostro Vasco Rossi ci regala delle emozioni infinite. Però ora, se ci permetti, Maura, passiamo alla parte, diciamo, più letteraria della trasmissione. Quindi una canzone relativa al sonno, e ora abbiamo un bellissimo pezzo, una novella di Pirandello, con la nostra ospite speciale, Carmelinda. Come stai?
Bene, grazie.
Ok,
buonasera.
Grande. Che dici? Che ci racconti?
Che vi devo raccontare? Sono immersa nelle produzioni del
Ma che Corello. Stai preparando? Apriamo questa parentesi.
Allora, sto preparando. Intanto, tra due settimane ritorna in scena Weekend di Annibale Ruccello, che parla un po' di realtà e sogno, in fondo.
Ah, è vero.
Sì, perché Ida, la protagonista, non si sa se sta sognando o se è in realtà quello che vive. Questo weekend folle di sesso con l'idraulico. E poi stiamo preparando una giornata particolare che se tutto va bene va in scena.
Ho sentito il protagonista è un gran figo, sbaglio?
Non ti rispondo perché sei autocelebrativo e la cosa mi infastidisce. No, era bello. È stato bello un tempo, adesso poverino ha passato un guaio, quindi no. E andrà in scena a Eindhoven come prima e poi il giorno dopo a Utrecht, quindi 13 e 14 maggio. Dopodiché stiamo preparando uno spettacolo che si chiama Causi, storia di una lucciola, che racconta la vita di Pirandello, quindi sì. cade a fagiolo tutto, anche in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam e con
che ringraziamo
e anche con l'aiuto di uno sponsor nuovo, giovane, giovane che ci segue da parecchio tempo, Giampaolo Simonetta, con lo suo studio di fisioterapia, perché stiamo invecchiando tutti e ci abbiamo bisogno del fisioterapista, capito? E quindi questo è quello che poi vabbè, poi ci sarà un seminario di teatro due giorni,
questo è una cosa importante,
a Eindhoven, stiamo facendo pubblicità, e poi dovrebbe venire sempre a maggio il Living Theater, che collabora col Corego Theater Group, e stiamo insomma aiutando loro per questo seminario che accoglierà anche gente che non fa parte del Corego. Questo è quello che sto facendo.
Grazie, sempre impegnativo, mille cose, complimenti.
Sì,
sempre.
Sì, io se non mi annoio e mi addormento, e quando dormo non va bene, perché io urlo nel sonno, io urlo. Sì.
Ne parleremo tra un po'.
Ne parleremo tra un po'. Vuoi
sì, sì, che ci leggi?
Io vi leggo questa novella, appunto, di Pirandello, che si chiama La realtà nel sogno, e niente, te così.
Prego.
Fu nel sogno la rivelazione. Cominciò come una sfida quel sogno, come una prova, a cui quell'uomo odiosissimo la sfidasse in seguito alla discussione avuta con lei tre sere avanti. Ella doveva dimostrargli che non avrebbe arrossito di nulla, che egli poteva fare su di lei qualunque cosa gli piacesse, che ella non si sarebbe né turbata né punto scomposta. Ed ecco, egli cominciava con fredda audacia la prova. Le passava prima lievemente una mano sul volto. Al tocco di quella mano ella faceva uno sforzo violento su se stessa per nascondere il brivido che le correva per tutta la persona e non velare lo sguardo e tener fermi ed impassibili gli occhi e appena sorridente la bocca. Ed ecco, ora egli le accostava le dita alla bocca, le rovesciava delicatamente il labbro inferiore e annegava lì, nell'interno umidore, un bacio caldo, lungo, di infinita dolcezza. E là serrava i denti, si interiva tutta per dominare il fremito del corpo, e allora egli prendeva tranquillamente a denudarle il seno e... Che c'era di male? No, no, nulla di male, ma... Oddio, no. Egli si indugiava perfidamente nella... carezza, no, 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 è troppo, no, è vinta, perduta, dapprima senza concedere, cominciava a cedere, non per forza di lui, no, ma per il languore spasimoso del suo stesso corpo e alla fine... Ah! Balzò dal sogno convulsa, disfatta, tremante, piena di ribrezzo e d'orrore. Guardò il marito che le dormiva ignaro accanto e l'onda che sentiva in sé si cangiò subito in abominazione per lui, come se lui fosse cagione dell'ignominia di cui provava ancora il piacere e il raccapriccio. Lui per la sua stupida ostinazione d'accogliere in casa quegli amici. Ecco, ella lo aveva tradito in sogno, tradito, e non ne aveva rimorso, no, ma rabbia per sé d'essere stata vinta, e rancore, rancore contro di lui, anche perché in 6 anni di matrimonio non aveva mai saputo farle provare quello che ora lei aveva provato in un sogno con un altro. E ora? L'urto avvenne nel pomeriggio
del giorno appresso. Dopo il duro silenzio mantenuto per tutta la giornata, contro ogni insistente domanda del marito che voleva sapere perché fosse così e che cosa le fosse accaduto, avvenne all'annunzio della solita visita di quell'amico prezioso. «Non voglio! Non voglio! Farlo andar via!» Il marito restò in prima più che stupito, quasi sgomento di quello scatto furioso. «Ma tu sei pazza? Oppure vuoi farmi impazzire? Devo perdere davvero per la tua stupida follia tutti gli amici!» E divincolandosi da lei che si era aggrappata addosso, ordinò alla serva di far passare il signore. Ella balzò a rintanarsi nella camera accanto, lasciandogli prima uno sguardo d'odio e di disprezzo. Cascò sulla poltrona, udendo attraverso l'uscio chiuso le espressioni di festosa accoglienza del marito a colui con cui ella la notte avanti nel sogno lo aveva tradito. E la voce di quell'uomo, Dio, le mani di quell'uomo, d'improvviso cacciò un urlo e cadde a terra in preda a una spaventosa crisi di nervi, a un vero assalto di pazzia. I due uomini si precipitarono nella camera, restarono un istante atterriti alla vista di lei che si contorceva per terra come una serpe, mucolando, ululando. Il marito si provò a sollevarla, l'amico accorse ad aiutarlo, non l'avesse fatto mai. Sentendosi toccata da quelle mani, il corpo di lei nell'incoscienza, nell'assoluto dominio dei sensi ancor memori, prese a fremere tutto d'un fremito voluttuoso e sotto gli occhi del marito s'aggrappò a quell'uomo chiedendogli smaniosamente con orribile urgenza le carezze frenetiche del sogno. Inorridito, egli la strappò dal petto dell'amico. Ella gridò, si dibatté, poi gli si rovesciò tra le braccia quasi esanime e fu messa a letto. I due uomini si guardarono esterrefatti, non sapendo che pensare, che dire. L'innocenza era così evidente nello sbalordimento doloroso dell'amico che nessun sospetto fu possibile al marito. Lo invitò ad uscire dalla camera, lo accompagnò fino alla porta e ritornò di corsa alla camera di lei. La ritrovò sul letto, già rinvenuta, aggruppata come una belva, con gli occhi invetrati, tremava in tutto le membra come per freddo, con scatti violenti, e sussultava di tratto in tratto: nel sogno. E non gli fece la grazia di alcun particolare, il bacio nell'interno del labbro, le carezze sul seno, con la perfida certezza che egli, pur sentendo come lei che quel tradimento era una realtà e come tale irrevocabile e irreparabile, perché consumato e assaporato fino all'ultimo, non poteva imputarglielo a colpa. Il suo corpo, egli poteva batterlo, straziarlo, dilaniarlo, ma eccola qua, era stato d'un altro, nell'incoscienza del sogno. Non esisteva nel fatto per quell'altro il tradimento, ma era stata e rimaneva per lei il tradimento nel suo corpo, che aveva goduto una realtà. Di chi la colpa? E che poteva egli farle?
Complimenti, bellissimo pezzo che
tra l'altro io rendi conto
non
che
conoscevo,
cosa
infatti.
Scrive Pirandello?
Negli anni che erano? 20,
30. 30, cioè, tra i 20, cioè, di preciso non lo so, 27 mi pare. Cioè, quando io l'ho letto.
Cioè, sarebbe era tipo un Rosa Chemical di questi tempi.
No,
Pirandello.
Dai. Questo era molto di più, direi. No, cioè, capito? Cioè, questa aveva tradito il marito nel sogno, ma per lei era stato così reale che il suo corpo ne aveva goduto.
È bella la domanda finale di chi è la colpa, il punto sì. Etico del.
Cioè, nel sogno, il suo sogno l'aveva portata, cioè non era più sogno, era realtà, però nessuno poteva imputarle la colpa, perché insomma, come si dice, che si fanno i processi alle intenzioni,
certo.
Ma che intenzioni, cioè,
certo.
Capito? Quindi
sì, e qui a proposito del questa, diciamo, fantasia, poesia, ma esistono, esistono, esatto, nella realtà dei disturbi che possono, diciamo, assomigliare o che possono essere relativi o avere una connessione con la novella di Pirandello?
Diciamo che c'è una patologia del sonno in cui si chiama sexomnia, e praticamente la persona da cui è affetta durante il sonno diciamo che c'è prova.
Ah, c'è prova?
C'è prova.
Chiunque.
Con chi accanto.
Col fortunato.
Esatto. O la fortunata.
Esattamente. E il giorno dopo non si ricordano assolutamente di niente, il che per la persona appunto che le sta accanto può essere un po' disturbante. Sì, e quindi...
Ma neanche sognano mentre lo fanno? Cioè loro che lo stanno facendo, no, quella che... Quella
in ogni caso non se lo ricordano, se il giorno dopo gli viene chiesto, ma oh, stanotte...
Ah, non si ricordano,
no,
neanche...
No, non se lo ricordano.
La parte, diciamo, onirica del...
No, quasi tutte le paranossalonie le persone il giorno dopo non si ricordano di quello che è avvenuto.
Infatti ti ringrazio di avermi anticipato, perché ti volevo chiedere esattamente la sexomnia a che categoria, visto che c'hai...
Si fa parte appunto delle parasonnie, che sono quegli atteggiamenti che avvengono durante il sonno, in cui uno invece dovrebbe stare fermo e dormire.
Quindi sono degli atteggiamenti motori innanzitutto.
Sì,
okay.
Sì. O appunto, come diceva prima Carmelinda, il sonniloquio, sono persone che parlano durante il sonno. E queste parasonnie avvengono nel sonno profondo o durante il sonno della fase REM, e sono appunto sono parasonnie fase REM e non REM.
E questa sexomnia, per esempio,
questa gli piace? Sì.
No.
No, sembra interessante.
È da un amico scientifico, ovviamente.
Chiedi per un amico, certo.
Questa sexomnia, come le altre, ora questo è un esempio a caso, accade nella fase REM o nella fase...
No, accade nella fase non REM.
Non REM.
Sì.
Quindi forse anche per questo loro non ricordano, questa è una...
Sì, la fase non REM è solitamente appunto nel sonno profondo, e poi col sogno e ricordarsi ci sarebbe da aprire tutto un altro discorso, ma magari ne parliamo
lo apriamo,
più tardi.
Non ti preoccupare, Paola.
Sì.
E quindi a te sono capitati questo tipo di pazienti?
Vuole
sì, non...
Scusami, non ci posso fare...
No, vabbè, dai, è simpatica sta cosa della sexomnia.
Certo. Sono quelli che mi sono capitati a me, sono tutti uomini, donne non me ne sono capitate.
Ma non è che fanno finta di... Dicono alla moglie, no cara, c'ho la sexomnia.
Ma quello non lo fai con la moglie, lo fai con l'amica buona della moglie.
Vabbè, dipende insomma dalle fasi della vita. Però diciamo, può capitare anche con la moglie, non è che non so.
Non credo, cioè, non credo, anche perché spesso la persona che ti sta accanto non è molto contenta di questa cosa. Non sono molto entusiasti di avere un rapporto con una persona che comunque sta dormendo e non è completamente conscia.
Ma c'è anche un atteggiamento diverso rispetto alla normalità.
Sì, spesso.
Quindi è come
appunto
se venisse fuori un'altra personalità.
Esattamente.
Ah, davvero?
È una cosa legata, sì, anche a una cosa psicologica magari, no? O no?
Non credo. Non sono un profilo particolare che hanno questi pazienti. E spesso sono molto imbarazzati, non sono entusiasti stessi, sono molto imbarazzati.
Per quello che mi ricordo io un po', perché avendo studiato un po' Freud, eccetera, quando studiavo a scuola, e magari proprio questa inibizione nella vita normale, per questo dicevo, c'è questo distacco, no? Che nella vita normale magari hai un'inibizione nei confronti del sesso, invece nel sonno...
Viene fuori quello.
Viene fuori la
non
vera
lo
natura,
so, sinceramente...
Viene fuori Batman, capito? L'uomo invisibile, Robin, che ne so.
E scusa, ora, e poi chiudiamo.
Chiudiamoci, perché io mi sono allargata.
Esatto, no. Batman, supereroi.
Sì, no, perché a me mi viene capito tu da dormenti con Mr. Bean e ti trovi tutta la volta Batman che
gira
per capito il pipistrello che vola.
No, però tu ci dicevi che le donne o comunque le partner, i partner non sono contenti, quindi sto
no,
Batman
solitamente
alla
no.
Fine.
Solitamente, però
ma, solitamente no.
Ma comunque è meglio che le partner o i partner, voglio dire, siano accondiscendenti o...
In generale, con qualsiasi tipo di parasonnia non bisognerebbe cercare di svegliare le persone, più che altro bisogna cercare che non si facciano del male, okay. Cercare di ricondurre a letto e cercare di fare stare tranquille. E in questo caso direi appunto cercare di farlo stare tranquillo, non so come, ma...
Vabbè, sì. Mo la uso pure io sta cosa, dai, capito? Sexomnio,
non ci posso fare niente.
Purtroppo, cioè, guarda,
c'ho... guarda, c'ho la... gli fai il certificato, esatto, così sta tranquillo e si rimette a posto.
Senti, Maura, quali sono gli altri tipi di parasonnie? Facciamo altri esempi.
Ma appunto, come dicevamo prima, somniloquio, oppure ci sono persone che mangiano durante la notte
e non si accorgono di niente, cioè loro arrivano al frigorifero.
Oddio, ho capito perché sono grassa.
Stiamo diagnosticando tutto.
Ora ci chiameranno.
Domani ti farò appuntamento direttamente.
Perdonatevi,
la prendiamo in analisi sotto l'elettro.
No, io non mangio la notte, però capito, uno può trovare pure la scuola. No, capito, io
sto di fa comodo.
Vai Maura, continua, vediamo che cosa. Altre cose che uno dice, c'ho sto problema.
Oppure appunto disturbi del, come si dice in italiano, degli incubi. Oppure nightmare. Persone, esatto, nightmare disorder si chiama.
E questo degli incubi, in cosa consiste? Cioè che c'hai sempre gli incubi?
Sì, poi chiudo, Carmeli, dai, io me
no, vabbè.
No,
okay,
scherzo, dai, scherzo,
non
scherzo. Ma ti abbiamo invitato apposta.
In siciliano si dice schizzano, si dice la verità. Quindi mi sto zitta, non
parlo. No, scherzo.
Si sente trascurato. Poi.
No, ma che scherzo.
Perché mi allargo, capito?
Insomma, che chiedevi, Carmelinda?
No, questa cosa degli incubi.
The nightmares.
Cioè, che problematiche comporta?
Il fatto che comunque poi le persone abbiano paura di andare a dormire. Perché non vogliono avere gli incubi, ecco. E quindi si disturba poi un meccanismo che appunto che disturba sonno e anche l'addormentamento.
Vabbè, questo
o comunque non è una cosa
c'è
piacevole.
C'è poco da ridere,
sì.
No, perché poi io appena sento ansia e paura, essendo un'ansiosa, anche questa patologia, ma solo chissà mi mancasse, che non dormo perché ho paura degli incubi, no, per favore, evitiamo, quella non mi piace.
Sì, ma i famosi, poi nel un po' della... nell'immaginario collettivo, quelli che camminano, come si chiama?
Sonnambuli.
Sì, certo, succede.
Beh, questo può essere davvero pericoloso.
Sì, io ho avuto un paziente una volta che si è rotto entrambe le gambe perché è saltato dal...
Oh, Madonna!
Dal terrazzo. Fortunatamente non era alto, quindi si è rotto solo le gambe. Ma quando è venuto ci ha raccontato che era stata l'ennesima volta che gli era successo qualcosa. Era stato svegliato dai pompieri perché c'era la casa allagata, erano trovato che dormiva nella vasca da bagno.
È una cosa del genere, cosa si deve fare?
Purtroppo non è che si possa fare molto perché sono questi parasonnie che avvengono nel sonno pesante. Spesso però si può cercare di evitare i fattori scatenanti, quindi lo stress, la fatica, andare a dormire troppo tardi.
Alcol, droghe.
Esatto, alcol, droghe, esattamente. Quindi tutte cose che possono scatenare. Ci sono anche dei farmaci, ma... diciamo che in generale, almeno nei centri del sonno dove ho lavorato io, non siamo per i farmaci, ma per cercare di evitarli.
Le terapie più comportamentali.
Esattamente.
Senti,
è un circolo vizioso perché ti succede perché sei stressato e ti stressi perché...
Sì, certo.
Cioè, capito? C'è il cervello in pappa ad un certo
punto. Sì, poi comunque anche a volte quando le persone vengono e... non vengono guardate come se fossero degli alieni, ma vengono capite, gli viene anche spiegato che succede, che è normale. Spesso già quello aiuta, perché comunque non hai più questa difficoltà nel raccontarlo, perché dici, vabbè, non succede, non solo a me, non sono l'unico, non è che sono strano, e quindi tranquillizza un po' il fatto che comunque non è... niente di patologico.
Senti, hai detto una cosa interessante quando parlavi di queste parasonnie che avvengono appunto nel sonno pesante. Tu hai detto non si possono risolvere perché occorrono nel accadono nella parte, diciamo, nella fase del sonno pesante, ma perché se dovessero, ci sono parasonnie che avvengono nella fase REM e sono più risolvibili, cioè nella fase REM è più risolvibile il discorso?
Sì, nel senso, allora, un po' un altro discorso, perché le parasonnie nella fase REM hanno tutto un altro nome e si chiama REM Behavior Disorder, che è il disturbo comportamentale della fase REM. E purtroppo questo è legato a una sorta di degenerazione cerebrale, quindi purtroppo le persone che hanno questo disturbo non si sa ancora bene se entro 2, 5, 7, 10, 15 anni svilupperanno a un certo punto il Parkinson.
Okay.
Quindi è un tipo di diagnosi completamente diversa ed esistono dei farmaci che diminuiscono la fase del sonno REM. Quindi puoi dare dei farmaci, però comunque la fase di sonno REM è importante anche per un fattore di memoria.
Sì.
E quindi appunto nelle parasonnie della fase REM, diciamo che si chiama REM Behavior Disorder, quindi disturbo comportamentale del sonno REM.
Quindi risolveresti un problema riducendo la fase REM, però con questi farmaci, però ne causeresti un altro che riguarda il mantenimento della creazione della memoria.
Sì, poi bisogna vedere appunto quanto la persona è disturbata, perché o il sonno è disturbato, anche perché spesso durante questa fase vengono spesso attaccati nei loro sogni, quindi si difendono e spesso si fanno del male o fanno male alle persone che gli sono accanto. E quindi appunto a volte hanno dei movimenti sottili che quindi non danno fastidio né a loro né alla persona che c'è accanto, se no appunto possono farsi del male.
Quindi bisogna trovare un trade-off, un compromesso da quello che è.
Esatto.
Ok, molto interessante. Ci avevi parlato anche di questi disturbi del respiratori, come quelli del mantenimento e dell'addormentamento.
Sì, i disturbi respiratori sono le apnee notturne e praticamente le persone smettono di respirare e questo provoca un abbassamento dell'ossigeno nel sangue, con la conseguenza che il cuore incomincia a pompare più forte per cercare di mandare l'ossigeno in circolo e quindi diciamo che si affatica il cuore e in più avvengono dopo ogni apnea spesso dei micro risvegli, quindi le persone che soffrono di apnee notturne spesso non riescono a raggiungere le fasi profonde del sonno e quindi sono molto affaticate, si addormentano ovunque e quindi è un problema di disturbo del sonno, ma anche un problema che poi può portare a ipertensione e altri disturbi, perché il cuore appunto ha bisogno anche di riposarsi.
Quindi ogni notte il cuore fa questa fatica, immagino che in effetti.
Esatto.
E ci sono delle terapie, non so perché.
Sì, ci sono diversi tipi di terapie che dipendono un po' dalla gravità, da una specie di apparecchietto che si mette in bocca fino a una macchinetta che pompa, diciamo, aria nel naso per aprire le vie respiratorie ed evitare l'apnea, quindi.
Ok. Terminiamo tra virgolette, perché poi abbiamo milioni di altre domande, anche se il tempo incredibilmente è già quasi finito. Invece per quanto riguarda i disturbi dell'addormentamento, qua Carmelita che fa tempo.
Carmelita non ne ha problemi di addormentamento.
No, secondo me no.
No, vabbè,
purtroppo
mi ha inibita, quindi no, io non
dai,
parlo più.
Dai, su. Perché volevi chiedere?
No, ho 200 domande.
Dai, vai.
No, adesso non la voglio disturbare. No, mi chiedevo se chi soffre di apnea notturna, quindi si risveglia con la tachicardia.
Può succedere, infatti. Purtroppo nel caso di apnea, hai fatto una bella domanda. Le persone spesso non se ne rendono conto. Si possono rendere conto che si svegliano con le palpitazioni, diciamo.
Che possono
ma non
un attacco
hanno
di panico, di ansia nel sonno.
Anche.
No.
O si svegliano senza respiro. E però non hanno coscienza delle apnee. Quindi spesso arrivano da noi quando sono talmente stanchi che non ce la fanno più. E dicono: ma io dormo, dormo tutta la notte, non mi sveglio e però sono stanco.
Ma queste apnee sono legate a una problematica organica?
Sì, fisiologica, spesso sì.
Quindi sì. Setto nasale storto?
Le apnee ostruttive, sì, c'è un'ostruzione da qualche parte che fa in modo che l'aria non passi.
Non è regolata dal cervello direttamente?
Ci sono dei tipi di apnee... Domande intelligenti fa la nostra Carmelinda.
Dai, non si vede.
Si chiamano apnee centrali, che appunto è come se il cervello smettesse di si scorda di respirare. E quindi non c'è nessuna ostruzione, ma comunque ci sono queste apnee che sono appunto anche molto più difficili da trattare. E spesso hanno un collegamento con dei problemi neurologici,
certo,
o cardiaci.
Il cervello che li gestisce in qualche modo. Interessante.
Molto.
Metti
grazie
una canzone.
Carmelinda. Vogliamo mettere una canzone?
Dai,
sì, mettiamo una canzone. Anche questa l'hai scelta tu e dopo... Perché
no, io.
Tu, Mauro.
No. Io.
Anche perché ho a cuore questo discorso dell'insonnia. No, saxonia è parasognia, ormai siamo bravi, abbiamo imparato.
Hai imparato, Jessica, sì. Se non mi dite...
Ah, perché poi abbiamo... perché poi abbiamo anche... altri tipi di disturbi che riguardano, poi ce ne parlerai. Perché Baglioni? Perché Ninna Nanna Nanna Ninna? Un'altra grande passione, Claudio Baglioni?
È stata, okay, da bambina. E poi mi piace molto il testo della canzone, che è un testo di Trilussa che comunque è sempre molto attuale.
L'ascoltiamo subito e ci vediamo tra pochi minuti.
Na 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 ninna, er pupetto vola zinna, fa la ninna dormi via sonno, che si dormi non vedrà, tante infami e tanti guai. Sospiri e li lamenti della voragine che se scanna e che s'ammazza a vantaggio della razza. Vantaggio pure d'una fede per un Dio che non se vede. Ma che serve da riparo a re macellaro che sa bene che la guerra è un gran giro dei quadrini che prepara le risorse per i ladri delle borse. Ninna nanna ninna nanna, ninna nanna ninna nanna, ninna nanna ninna nanna. Buoni amici come prima, so cugini e fra parenti, non se vanno i complimenti, torneranno ancora più cordiali i rapporti personali. Senza l'ombra d'un rimorso,
grazie Claudio, scusa se ti ho così un po'.
Queste confidenze, Claudio, che tu
Claudio.
Cioè, cioè, grazie Claudio.
Scusa Claudio.
Ma ti pare questo? Ma guarda che confidenza.
E poi chiaramente con
si allarga, si è allargato.
Mo, veramente ti
Mi hai tolto il microfono.
No, no,
tolto. Guarda
ancora
che c'ho
no.
I fan che mi stanno scrivendo. Ciao Toscani.
Ciao Oliviero.
No, no, Oliviero, Vincenzo, il grande mitico Vincenzo Toscani.
E, chiaramente poi con un ospite così interessante poi inizi a parlare, a me mi è capitato questo, anche io ce l'ho, quindi
ce l'ho,
sono
ce
contento.
L'ho, mi manca, ce l'ho. Esatto. Io ce le ho tutte come ora, eh. Mi manca solo la sex home,
poi ci ha già preso appuntamento.
Sì, sì, sì.
Senti, Maura, rispetto ai disturbi dell'addormentamento e del mantenimento, che cosa ci puoi dire? L'insonnia forse?
A parte l'insonnia ci sono anche i movimenti dei disturbi delle gambe che possono impedire appunto l'addormentarsi o il mantenimento del sonno. Quindi ho questa sensazione alle gambe prima di addormentarsi che fa in modo che non riesci a tenerle ferme. Devi continuamente muovere le gambe, quindi non riesci ad addormentarti perché hai questo bisogno di muoverti continuamente. E poi ci sono i movimenti periodici delle gambe che avvengono nel sonno, quindi queste persone scalciano tutta la notte e a volte hanno dei micro risvegli oppure non riescono a raggiungere il sonno profondo.
C'è una frase del film Le conseguenze dell'amore di Sorrentino in cui il protagonista soffre di insonnia. Allora dice, rispetto a questo problema, lui dice: tutti mi chiedono perché io durante quando sono sveglio e cerco di addormentarmi, perché non faccio tutt'altro, leggere, scrivere. Lui dice che chi soffre di insonnia l'unica cosa che vuole fare è addormentarsi.
Sì, certo.
È vera questa cosa?
Sì, certo.
Quindi non la prendono come un'occasione per fare altro.
No, perché comunque poi si sentono stanchi.
Loro si sentono stanchi
tutto il giorno fino al momento in cui poi devono andare a dormire e poi non riescono ad addormentarsi e quindi hanno comunque una vita disturbata, non, appunto la qualità della vita non è a livelli alti,
non
ovviamente se uno è sempre sonnolento.
Senti, oltre al disturbo del sonno, innanzitutto grazie ancora una volta per illuminarci rispetto a questo argomento che è molto affascinante, perché poi è vero che la maggior parte, un terzo della vita la spendiamo dormendo, quindi è un argomento che ci unisce tutti. Quali sono gli altri disturbi? Sono altri disturbi del sonno?
Una che ho dimenticato di menzionare all'inizio sono i disturbi del ritmo circadiano.
Cosa sono?
Sono persone in cui il sonno non va più col giorno e la notte, ma è sfasato. Questa è una cosa, per esempio, molto fisiologica negli adolescenti, però appunto può provocare molti problemi perché non riesci ad adattarti alla società. E quindi appunto dormi di giorno, sei sveglio di notte o il contrario.
Negli adolescenti è un problema ormonale o...
Non lo so, mi fa domande difficili Carmelinda.
No, la verità è che secondo me avrei dovuto studiare medicina oppure avere a che fare con... perché... vabbè, ero brava a scuola. Ero un po' secchiona. No, ero un po' secchiona. La verità è questa. Che fondamentalmente lo sono, quindi sono curiosa. E,
esatto,
e
molto
quando un
curiosa.
Argomento mi piace, mi affascina, faccio delle domande perché cerco. Anche perché poi lo userò. Perché lo uso sempre, poi sono tutte cose che userò in teatro. Prima o poi vedrò qualcuno che fa il sonnambulo e gli spiegherò come funziona.
Sta creando dei mostri.
In realtà il mostro sono io. Però no, perché hai specificato specialmente negli adolescenti, quindi vuol dire che è una fase di passaggio che sarà
sì,
legata a un cambiamento.
Ma solitamente i disturbi circadiani sono legati alla temperatura o alla melatonina. E quindi giustamente nella fase, magari come intuivi te, nella fase adolescenziale ci può essere una diversa produzione di determinati ormoni. E quello che poi influenza tanto gli adolescenti è questo, diciamo, slittamento fisiologico abbinato al telefonino. Negli ultimi, non so, saranno 15 anni ormai che sono i telefonini, sono aumentate tantissimo le persone che hanno questi disturbi, perché la luce che dà il telefonino attiva questo orologio biologico e che quindi continua a pensare di non dover dormire.
Perché c'è sempre luce, diciamo.
Esatto, la luce più... è molto molto importante per il ciclo sonno e veglia.
Quindi la notte svegliarsi, aprire, guardare il telefonino è un errore grandissimo.
Sicuramente, ma anche prima di andare a dormire.
Se ne ho imparato un altro, lo faccio sempre.
Beh, tutti.
Sì, o se no bisogna usare i filtri, ma non è solo il telefonino, è anche il tablet, è anche il computer.
Cioè tutto quello che ha queste luci che attivano... Esatto. Qualcosa nel cervello.
Ma anche, diciamo, rimanere sempre nello stesso luogo, che ne so, magari i disoccupati, la gente che rimane troppo a casa e quindi non ha con poca luce, immagino abbiano gli stessi problemi o...
Sì, sicuramente. Se una persona non ha appunto un lavoro o degli impegni che lo portano ad avere un determinato ritmo, uscire
uno
dal ritmo è diverso.
È felice a volte, lasciatemelo dire, che non deve fare niente.
Vabbè, ragazzi, qua siamo alla fine. Mancano 40 secondi. E, quindi ti devo salutare, Maura. Qua ci stanno anche invadendo lo studio.
Sì.
Grazie tantissimo.
E buonanotte.
Buonanotte e sogni d'oro. Grazie, spero di averti, perché di averti ospite,
è
perché
volato.
Qua dobbiamo parlare di tante altre cose.
Alla prossima, allora.
Alla prossima.
Buonanotte.
Buonanotte, ringraziamo
però non mi
anche
invidi,
Radio no, senza Carmelinda. Ringraziamo Radio Onda Italiana, Radio Salto e Staz FM per questa magnifica puntata di Uno scienziato calvo sotto la doccia. Il prossimo pezzo.
Ciao.